In questa puntata le nuove disposizioni tra l'Agenzia delle Entrate e le piattaforme per vendere beni usati e un'intervista a Mario Sacchi di Postscriptum Games. Benvenuti a questa nuova puntata del Radio Giornale. È lunedì 2 settembre, ormai si avvicina l'autunno, soprattutto si avvicina la fiera di Essen 2024, che inizierà circa tra un mese, giorno più, giorno meno. Anche per questo motivo, inclusa l'estate, probabilmente in queste ultime settimane abbiamo avuto meno novità come giochi da tavolo annunciati rispetto al solito, però alcune cose interessanti ci sono lo stesso e ve le mostreremo prima di arrivare nel periodo intenso di pre-Essen e di verifica di panoramica sulle anteprime delle uscite della fiera, che come sapete alcune saranno uscite novità, alcuni magari saranno giochi in crowdfunding che sono già arrivati i backers e che però saranno presentati in retail per la prima volta. Comunque seguiteci sulla Tana, sui nostri canali, seguite anche tutte le notizie, le anteprime che verranno pubblicate in home page, perché anche quest'anno avremo una copertura il più accurata possibile arrivando fino ad Essen e poi come al solito anche durante la fiera di Essen. Partiamo però dalla prima notizia, che era stata già annunciata durante l'introduzione del programma di questa puntata del podcast, cioè le nuove disposizioni che stanno man mano entrando in vigore per quanto riguarda le vendite di beni usati, quindi vestiti, ma anche ovviamente giochi da tavolo attraverso le piattaforme informatiche come Vinted, Wallapop, Subito, eBay, tutte quante rientrano in questa nuova casistica, nuova appunto regolamentazione, che in alcuni casi molto particolari potrebbe aggiungere delle incombenze. Cerchiamo di anche dissipare un po' il panico che si è generato in questi ultimi giorni quando è uscita la notizia, quando sembrava che l'Agenzia delle Entrate potesse mettersi alle calcagna di quelli che vendono beni usati. Facciamo anche un po' di precisazioni che però sono disponibili anche sui siti stessi dei siti che abbiamo citato tra le condizioni relative alla direttiva europea DAC 7 del 2011, da cui poi discende la regolamentazione italiana che sta entrando in vigore e che sarà pienamente in vigore alla fine di quest'anno, alla fine del 2024. Cosa prevede questa normativa? Cosa prevedono in generale le norme? Che chi vende e acquista attraverso questo tipo di piattaforme con regolarità, diciamo con dimensioni tali da costituire un'attività economica, debba aprirsi una partita IVA e quindi le compravendite debbano essere tassate. Questo contrariamente alle compravendite tra persone private, semplicemente che si scambiano un bene usato nuovo, che le vendono tra di loro, e queste compravendite appunto non sono soggette a tassazione. Cosa succede da quest'anno? Succede che tutte le piattaforme dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i casi in cui c'è un utente che ha superato 30 vendite in un anno solare oppure ha avuto un guadagno superiore a 2.000 euro sempre in un anno solare. In questo caso alla persona sarà richiesto di firmare delle dichiarazioni apposite che poi verranno inoltrate all'Agenzia delle Entrate. La soglia per cui l'attività diventa professionale, diventa un'attività economica, è più alta, sono 5.000 euro, quindi a partire da queste informazioni l'Agenzia delle Entrate eventualmente verificherà se l'attività in questione può raggiungere questo volume d'affari e quindi richiedere l'apertura della partita IVA oppure no. Sono cifre a cui è comunque molto difficile avvicinarsi anche vendendo giochi in serie, ma anche se le si raggiungesse, come dicevo, il limite per cui l'attività diventa commerciale non è 2.000 euro, è più elevato. Quindi se anche c'è l'anno in cui uno vuole disfarsi della collezione, e verosimilmente con collezioni di una certa dimensione potrebbe anche avere un guadagno superiore a 2.000 euro, non c'è comunque da preoccuparsi, può continuare a farlo, semplicemente c'è la possibilità che a un certo punto venga richiesta questa dichiarazione, ma poi è probabile che le cose si fermino anche là. Lo scopo ovviamente è andare a individuare le situazioni in cui si cerca di mascherare attraverso queste piattaforme delle vere e proprie attività economiche che quindi sfuggono al controllo fiscale. Dopo aver quindi cercato di un po' tranquillizzare rispetto alle notizie che erano uscite, ma in qualche modo penso che chi volesse informarsi si è tranquillizzato già di suo, continuate quindi a vendere giochi attraverso le piattaforme senza preoccuparvi, mentre noi passiamo a guardare le novità che sono state annunciate dalla scorsa puntata, due settimane fa. Abbiamo, come vedete, diversi giochi che sono stati rifatti, riedizioni, reimplementazioni e qualcosina di nuovo. Partiamo da un gioco nuovo, Shrine Duel of Light. Autore di questo Shrine Duel of Light, Richard Aman, che era anche stato coautore di Anachrony e Tricarion, casa editrice Bright Horizon Games, un astratto per due giocatori molto particolare perché c'è uno schermo LED. Entrambi i giocatori riceveranno un codice a turno e posizioneranno una lente traslucida e colorata sul tabellone retroilluminato. Quindi competeranno per ogni spazio individualmente cercando di creare il colore presente sul loro codice, a volte combinando più lenti per ottenere la tonalità desiderata. È un gioco che quindi non consiglio ai daltonici, almeno per come viene presentato. Adesso le informazioni non sono moltissime, non ci sono ancora, non abbiamo almeno visto immagini del gioco, come funziona, c'è la pagina di presentazione di BGG, ma poco altro. Però, insomma, potrebbe essere non così inclusivo per i daltonici, questo, insomma, c'è il ditino che si muove, ai, l'inclusività. Passiamo al secondo gioco, un gioco italiano, si intitola Time Trouble. Autori sono Carlo Rossi, già autore di Habengat, in collaborazione con Alessandro Zucchini. L'editore è Hans im Gluck. Un cooperativo, questa volta in tempo reale, per 2-4 giocatori, una categoria che mi inizia a interessare, anche se ne vede più di qualcuno di questi cooperativi in tempo reale. 2-4 giocatori, a partire dai 9 anni di età, dovremo completare delle missioni prima dello scadere del timer, esplorando una mappa, sovrapponendo carte trasparenti una sopra l'altra. Quindi c'è un po' questo elemento di esplorazione che si individua in diversi giochi che stanno uscendo in questo periodo. Avevamo visto, per esempio, recentemente Spotlight, e poi in genere tutto il genere dei micro macro, oltre a quelli di cui abbiamo parlato anche con DV Games nelle puntate precedenti, tipo punta e clicca, quindi cose da vedere, cose da trovare sulla mappa. Bisognerà fare riuscire a completare queste missioni prima dello scadere del timer, cercando di sfruttare al meglio l'abilità dei personaggi, scopo catturare strani animali che stanno un po' creando del caos nel continuum spazio-temporale. L'uscita è prevista per quest'anno. Gioco successivo, questo è una reimplementazione, La Patisserie Rococò, autori Stefan e Luis Malz, già autore di Rococò, appunto, al Paraíso Edo, editore Eagle Griffon Games, ci faranno vestire i panni di pasticceri nella Francia del XVIII secolo, basandoci sul deck building di Rococò, abbassando però il target dei giocatori, perché in questo caso il gioco si dichiara espressamente family. Eppure, ciononostante, io vado sulla pagina BGG e vedo che il tempo di gioco può arrivare fino a 150 minuti, c'è anche un peso di 3/5, non so bene come sia stato valutato il peso, perché il gioco deve ancora uscire, però diciamo potrebbe essere un po' family, spostato Family Plus da quello che si vede. Comunque, La Patisserie Rococò, siamo pasticceri, dobbiamo assumere personale per creare le ricette, acquistare ingredienti di qualità, preparare dei dessert e decidere poi se conviene vendere le nostre creazioni per ottenere soldi, quindi farne ancora dei migliori, oppure andare a presentarle a Versailles, alla corte reale, e guadagnare fama dei più grandi pasticceri. La Patisserie Rococò uscirà nel 2025, come anche, non mi ricordo se l'ho detto, Shrine 2 Love Light, il primo di cui abbiamo parlato, quello con lo schermo LED, anche quello uscirà nel 2025, un po' di tempo prima di vederli sui tavoli. Reimplementazione, andiamo avanti con le reimplementazioni. Werewolves, cioè la versione per bambini, per più piccoli, di One Night Ultimate Werewolf. Gioco basato sul classico schema di Lupus in Tabula, cioè due squadre a ruoli nascosti, una squadra sono i cattivi che si conoscono solo tra di loro, l'altra squadra sono i buoni che però non sanno chi siano i cattivi. In questo caso arriva la versione per bambini, la versione da 6 anni in su, autore Jens Merkel, per l'editore Ravensburger, ancora una volta come l'ultima edizione di One Night Ultimate Werewolf. Lo schema sempre il solito, ci sono dei lupacchiotti selvatici mannari che cercheranno di entrare nel villaggio di notte, combinare guai e catturare gli abitanti addormentati, ma senza mangiarli, perché sono ancora dei lupacchiotti. Gli abitanti dovranno scoprire chi sono i lupacchiotti nei loro nascondigli durante il giorno. L'uscita, questa, è prevista a Essen Spiel 2024, tra un mesetto ce l'avete se volete far giocare i vostri bambini. Reimplementazioni, continuiamo con le reimplementazioni, ma in realtà questa è anche un po' un'espansione, perché è Res Arcana 2, cioè una nuova versione di Res Arcana, celebre gioco carte e combo di Tom Lehman, in questa volta in un'edizione appositamente progettata per 2 giocatori. Un gioco che voi direte, beh, ma Res Arcana funzionava già benissimo in 2 giocatori, sì, è proprio così, come dite voi. Però questa edizione è stata fatta con regole proprio specifiche per 2 giocatori. In ogni caso, se uno avesse già Res Arcana precedentemente, può comprarla come un'espansione, perché le carte sono compatibili con le precedenti edizioni, il gioco base, il primo gioco, e anche l'espansione che è uscita. L'uscita di Res Arcana 2 novembre 2024, già annunciata la localizzazione anche in italiano. Andiamo avanti con le riedizioni. Questa è una riedizione di un grande classico ormai, di Patchwork, il gioco di incastro di polimini di Uwe Rosenberg. Sono 10 anni dalla prima volta che Patchwork è stato pubblicato e quindi se ne farà, uscirà già quest'anno, un'edizione anniversario. Le regole rimarranno di fatto le stesse, ci sono già però un po' di foto in giro, si trovano su questa edizione anniversario, su come sarà, che avrà, diciamo, come tema probabilmente delle stoffe un po' particolari, un po' più ricercate, con dei motivi floreali, con dei motivi un po' africani, un po' tipo animalie, si vedono delle tessere con dei motivi di serpenti, per dirne una, un altro con un motivo che sembra floreale, tipo quelli orientali, delle locomotive, questo sempre guardando la copertina, probabilmente un'edizione che vorrebbe abbracciare stili che arrivano da tutto il mondo, inserendoli nella veste che creeremo tessendo i vari tasselli di Patchwork per fare la veste più bella di tutto, ovvero quella che ci dà più punti vittoria alla fine della partita. L'uscita è prevista, come ho detto, per quest'anno, perché Patchwork è uscito nel 2014, quindi 10 anni giustamente fa 2024. Gioco successivo di questa carrellata, Last Minute, gioco di Luc Romand, già autore di Sky Team, e Romaric Gallonier, già autore di Splito. La casa editrice Impatience, un cooperativo real-time, nuovamente un cooperativo real-time, in cui saremo artificieri alle prese con una serie di ordigni pronti a detonare. Come però possiamo detonare questi ordigni? Con una carta di disinnesco specifica, però le carte possono essere giocate, hanno dei numeri, soltanto in ordine decrescente, e se non si sta attenti si rischia di rimanere bloccati quando la carta viene giocata troppo presto. Però è un gioco in tempo reale, quindi se si aspetta troppo il tempo finisce e la bomba esplode. Sembra una versione, la detta così, un po' alla The Mind the Game, però al contrario e con il tempo che esplode, quindi bisogna capire un po' telepaticamente che numeri ha in mano l'avversario e capire quando giocare la carta. L'uscita è prevista per il 2025. Gioco successivo, Trash Rush, è un gioco di un autore italiano che, dopo aver affrontato temi, diciamo, seri, una serie di Eurogame con dedicati a scienziati eminenti, l'ultimo titolo a Federico II il Magnifico, stiamo parlando, l'avrete capito, di Nestore Mangone, si colloca su un livello un po' più leggero e farà uscire per Tabula Games questo Trash Rush. Che cos'è? È una corsa a ripulire la città, perché nella città di Otterdam ogni anno c'è la fiera dei cinghiali selvatici che arrivano dalle foreste che circondano Barcellona, perché ovviamente sapete che in inglese cinghiale si dice boar e quindi la regione si chiama Barcellona. Quest'anno le festività sono molto più grandi, quindi un sacco di cinghiali che fanno le loro porcate in giro per la città e qualcuno dovrà pulire. E chi, se non le tribù di procioni guidate dai giocatori, come coordinatori dovranno i giocatori coordinare, mandare in giro i loro team di procioni per pulire la città prima degli altri. Come funzionerà il gioco? Meccaniche di piazzamento lavoratori, coda di azioni. Pare che ci sia, nonostante la durata ridotta, perché la durata è di 20 minuti, una grande diversità di strategie che dovrebbe anche garantire una certa rigiocabilità. L'uscita è prevista, o meglio, l'inizio della campagna è previsto su Kickstarter in un certo momento non ancora definito. Abbiamo parlato di Uwe Rosenberg, abbiamo parlato di reimplementazioni. Un'altra reimplementazione sarà Label Legends, da parte di Korea Board Games. Label Legends non è un gioco nuovo, è Clunker, un titolo del 1999, sempre di Uwe Rosenberg. In questo Label Legends i giocatori saranno dirigenti di case discografiche che avranno l'obiettivo di mettere sotto contratto delle band, penso per farle sfondare, almeno capire quelle che sfonderanno meglio. Da 3 a 6 giocatori, durata indicativa più o meno 45 minuti a partita, età 10 anni o più, l'uscita è prevista già per quest'anno, anche se effettivamente, essendo edito dalla Korea Board Games, che ci risulta non essere la Brianza Board Games qua dietro casa, ma un po' più lontana, non siamo benissimo sicuri se e come arriverà qua in Italia. Però gli appassionati di Rosenberg sapranno sicuramente come recuperarlo, insomma vediamo che... Tra l'altro in questo periodo stanno uscendo parecchi di queste reimplementazioni, ci sono parecchi giochi che stanno venendo recuperati dal passato. per essere rivenduti in edizioni rifatte, probabilmente anche le case editrici considerano un rischio minore fare qualche riedizione di qualcosa di sicuro che si sa già che più o meno funziona, piuttosto che buttarsi su giochi nuovi. Magari sarà anche che le idee stanno un po' finendo anche per fare giochi nuovi, soprattutto nella fascia media. Chi lo sa, ce lo dirà qualcuno, magari prima o poi intervisteremo qualcuno anche su questo argomento. Restiamo su Korea Board Games, restiamo su autori tedeschi, questa volta però parliamo di Wolfgang Kramer. Infatti l'editore Korea Board Games farà uscire il prossimo gioco di Wolfgang Kramer, che ha 195 anni e continua a fare uscire giochi come se fosse un ventenne Rainer Knizia qualsiasi. Questo lore pets arriva in questa veste, questa copertina molto cartonosa, con questi animali un po' strani che pascolano su un prato mangiando frutta. Di cosa si tratta? Un gioco da 2 a 6 giocatori, da 6 anni o più, quindi anche in questo caso bambini, durata indicativa di 15 minuti a partita. Si utilizza una meccanica di selezione e rivelazione simultanea delle tessere dalla propria mano, con lo scopo di aggiudicarsi la pila più alta di Lorpet e vincere così la partita. Una specie di... neanche un briscolone, neanche una briscola in realtà, perché non c'è quel tipo di meccanica là. Diciamo, a seconda di delle congiunzioni che ci sono, delle combinazioni che si creano, un giocatore può o no, può non prendere le pile di premi, di cose che ci sono nel mezzo. Ultimo gioco di questa giornata, Unmatched The Witcher, perché sono state annunciate per il 2025 due nuove uscite della notissima serie di videogiochi, di giochi da tavolo di gran successo Unmatched, in cui si fanno combattere in uno scontro le cose più disparate dai mondi fantasiosi, da qualsiasi settore, zona culturale che uno possa pensare. Stavolta andremo nel mondo di The Witcher e quindi potremo giocare vestendo i panni di Geralt di Rivia, mentre altri personaggi giocabili saranno svelati più avanti. In questo caso l'editore italiano della serie, che manca l'amaro, ha già confermato che farà la localizzazione anche nella nostra lingua. L'uscita è prevista per il 2025. Passiamo quindi alla seconda parte di questa puntata del Radio Giornale. Abbiamo come ospite Mario Sacchi, fondatore, amministratore titolare di Postscriptum, un autore di giochi da tavolo italiani, nato nel 2005. Tra i titoli più famosi nella comunità di gamer, Shogun no Katana, Wendake, Kepler 3042, possessore tra l'altro anche del marchio Placentia Games, ho appena scoperto anch'io che è solo un marchio, che di fatto sono la stessa entità. Autore, l'editore PS Postscriptum, autore sotto pseudonimo con il nome di PS Martensen. Magari molti non lo sapranno, ma quando leggete sulla scatola gioco PS Martensen, in realtà è il collettivo di autori di professionistica che sta dietro a Postscriptum. Mario, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie mille, ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato.
Mario l'abbiamo chiamato soprattutto in occasione dell'uscita del prossimo grande progetto di crowdfunding di Postscriptum, che è nato anche in casa Goblin in parte, perché l'autore, esatto, Tommaso Lisonno è anche uno dei nostri. È un gioco, un German ambientato in antico Egitto, si intitola Tameri. Vuoi dirci qualche parola?
Sì, allora, innanzitutto Tameri significa terra amata in antico linguaggio egiziano. Una delle caratteristiche nostre come editori è di cercare sempre l'appoggio di esperti per curare anche l'ambientazione, anche nei gestionali dove tutti pensano alle meccaniche, noi cerchiamo sempre di curare l'ambientazione, quindi abbiamo scelto questo titolo d'accordo con col professor Ciampini dell'Università Ca' Fosca di Venezia. Detto questo, Tameri è un gestionale, in cui si coltivano risorse e poi ovviamente le si trasformano in qualche modo, in vari modi si trasformano in punti. Diciamo che uno dei delle caratteristiche principali è che per raccogliere bisogna fare i conti col meteo. La partita dura 12 round suddivisi in 3 stagioni da 4 round, diciamo 12 mesi dell'anno, suddivise nelle 3 stagioni storiche dell'antico Egitto. Quindi c'è una stagione della piena del Nilo, dove arriverà molta acqua, poi la stagione fertile dove si è depositato il limo e quindi i campi produrranno di più, non che non producano nelle altre stagioni, ma diciamo quelle dove producono principalmente, e poi la stagione arida. Questo meccanismo avviene con delle biglie che vengono lanciate in una struttura a forma di piramide che sparge le biglie sui vari campi sul tabellone, quindi nel momento in cui accade è è casuale. Però va detto che è la prima cosa che accade in ogni round e i giocatori per primo vedono cosa è successo nel meteo e poi scelgono cosa fare. E inoltre comunque ci sono dei modi per influenzare un po' il meteo, per andare a correggere le cose che non ci piacciono.
Ti interrompo un attimo, a proposito proprio delle biglie, la struttura della piramide con le biglie è sicuramente l'elemento scenico più appariscente del gioco. A chi è venuta l'idea di randomizzare in questo modo?
Tommaso ce l'ha fatto arrivare già così. Su questo siamo intervenuti un pochino, nel senso che nella sua versione originale il meccanismo era lo stesso, ma poi il risultato era un po' più difficile da leggere di come adesso secondo noi è più facile da leggere a livello proprio economico, però sì è tutta farina del suo sacco
ed è un vero elemento che serve per il gioco, non è solo un gimmick scenico, è davvero qualcosa che è necessario e fondamentale per la partita.
Assolutamente sì, perché è il modo principale per produrre risorse. Noi nel gioco ci sono altri modi per produrre risorse, ma sono secondari. Noi abbiamo voluto sempre tenere questo come modo principale, proprio perché volevamo che fosse il cuore.
Continua pure, non volevo interromperti il flusso.
Sì, no, semplicemente la seconda caratteristica che volevo mettere in luce è il fatto che in Tameri ci sono molte scelte, ma un downtime estremamente ridotto, perché i giocatori hanno in mano delle carte, ogni carta ha due azioni, una nel lato superiore e una nel lato inferiore, e vanno giocate per decidere, cioè tu scegli che carta giocare e poi farai in teoria una di quelle due azioni. Se poi riesci a far combaciare la carta con quella precedente, allora le puoi fare tutte e due. Inoltre puoi anche tenerla coperta per usarla come jolly, quindi fai una sola carta, una sola azione, ma quella che vuoi. Però questa cosa ha un costo e ha anche degli altri micro effetti molto carini. E ultima cosa, ogni carta ha un numero diverso, quindi così in questo modo si determina anche l'ordine di gioco. È vero che questi sono tutte cose già viste, però in questo particolare mix secondo noi funzionano davvero bene, e anche secondo tutti quelli che l'hanno provato il gioco è super veloce da giocare, cioè riduce tantissimo i tempi morti. Le scelte ci sono tante, la complessità, la profondità c'è, però meno di due ore finisci la partita con pochissimi tempi morti.
Restiamo appunto su questa questione del feeling, perché oggi escono tanti German e le presentazioni con cui i giochi si propongono sono abbastanza, ormai non dico che sono uguali, però si trova un filone, sono i German che sono facili regole ma difficili da, come si dice in inglese, masterare, difficili da padroneggiare. Che tipo di feeling mi devo aspettare da Tameri?
Allora, secondo me il gioco un pochino ti guida all'inizio, nel senso che inizialmente cercherai di produrre... Intanto, vabbè, c'è un draft iniziale in cui ti scegli le azioni, quindi già hai un ventaglio di possibilità un po' ridotto, non è che sei completamente alla mercé di qualsiasi possibile cosa. Quindi inizi vedendo un po' le carte che hai in mano e... diciamo in che modo vuoi produrre delle risorse o spendere, perché a inizio partita già ne hai, quindi diciamo che un po' il gioco ti guida, però ben presto già dalla seconda partita ti rendi conto veramente, in realtà già dalla prima partita ti rendi conto di quante sono le possibilità, probabilmente dalla seconda ti rendi conto di come avresti fatto bene a giocare la prima, quindi sì, secondo me è un gioco. Ha un po' di regole, perché 8 azioni non sono poche, però fluiscono via molto, in modo molto lineare, quindi è veloce da apprendere, non veloce da masterare.
E quindi si sa già quando inizierà la campagna?
Sì, si sa già, è un po' un'anteprima, ma ve lo dico, sarà il 17 settembre.
Si sa da adesso, dal momento in cui uscirà questa puntata, diciamo.
Sì, sì. diciamo di sì.
Restando sempre sui vostri progetti prossimi, c'è un progetto che non è un gioco nuovo, è un gioco che ha già una certa storia, ha una sua schiera di persone che lo apprezzano e che a breve tornerà sugli scaffali con la ristampa. Stiamo parlando di Kepler 3042, che abbiamo anche citato all'inizio della puntata. Molti magari di quelli che ci ascoltano non avranno un'idea precisa del gioco, anche perché appunto non ha avuto una grandissima diffusione, anche se è stato molto ben valutato dalla critica. E anche su questo, se ci puoi dire due parole, siamo molto interessati.
Sì, la ristampa arriva a grande richiesta, perché sono anni che tutti ce lo richiedono. Allora, il gioco è una gestione risorse a tema spaziale, però non è un 4X, diciamo che è un 3X, perché tutta la fase militare non c'è, è proprio un gestionale. La caratteristica principale, iniziamo a dire le cose più comuni, cioè è un gioco dove si costruiscono astronavi, si viaggia per la galassia, si colonizzano e terraformano pianeti e si progredisce sull'albero tecnologico di 5 diverse tecnologie per fare azioni sempre più potenti man mano che si va avanti nel gioco. Il gioco è molto stretto per due motivi. Uno, perché sono 16 round, quindi 16 azioni, e vi assicuro che ne vorreste sempre avere una o due in più per fare tutto quello che avreste voluto fare. E due, perché la caratteristica è che il gioco ha un pool limitato di risorse, cioè ogni giocatore inizia la partita con 7 cubetti di materia, 7 di energia e 3 di antimateria, e questo è tutto quello che può avere. In realtà durante il gioco, cioè è il massimo che può avere, in realtà durante il gioco addirittura potrebbe bruciare in modo permanente questi cubetti per accedere a delle azioni speciali che gli permettono di fare delle piccole cose che però possono essere determinanti per la vittoria. Quindi in pratica il flusso è queste risorse io le ho nel mio pool di risorse non disponibili, devo in qualche modo produrle e quindi averle a disposizione sui pianeti. Quando le ho sui pianeti le spendo e torno nel mio pool, però sono sempre quei 17 cubetti lì che girano, non posso mai accumularne di più e dovrò gestirle molto bene, e questa cosa piace.
Un gestionale bello stretto a tema spaziale di esplorazione e conquista, senza però farsi troppo male, quindi interazione che non è distruttiva.
No, assolutamente no, non c'è per niente la parte distruttiva, c'è interazione sulla corsa, magari se ci sono proprio alcune track in cui chi arriva prima prende dei punti extra, e poi invece anche semplicemente magari c'è un pianeta che è interessante sia per me che per te, ma se ci arrivo io...
Tu resti a bocca asciutta e vai e ti accontenti del piano, esatto. B, se ce l'hai. È una ristampa questa, che ristampa esattamente la versione di base, oppure come succede certe volte una seconda edizione?
Il gioco a livello di regole ci è sempre piaciuto tantissimo, ci ha sempre convinto in pieno e quindi non l'abbiamo toccato. Le regole sono identiche a quelle della prima versione, la grafica è quella della versione americana e francese, che era uscita qualche anno fa, ulteriormente un po' migliorata nei materiali, e comunque abbiamo voluto fare un gioco da 49 euro, quindi senza andare a fare una super produzione, però puntando su bei materiali. Poi per motivi ergonomici abbiamo mantenuto i cubetti e non risorse sagomate, ma proprio per scelta, che funzionavano meglio secondo me nel gioco.
Insomma, ci sono vari indirizzi che abbiamo visto, alcuni editori prendono, vediamo per esempio che anche c'è anche Devir, che si distingue con produzioni che comunque riescono a mantenere un prezzo contenuto pur avendo una qualità di gioco notevole, quindi alla fine una scelta editoriale che ovviamente i giocatori appassionati delle meccaniche del gioco apprezzano molto, perché anche oggi i German, anche i giochi German, quindi quelli che una volta non avevano miniature, quindi dovevano essere in teoria delle produzioni un po' più convenienti, raggiungono prezzi che non è raro che arrivino, superino anche 100 euro, e sicuramente non sono giochi che uno acquista a cuor leggero. Quindi anche io personalmente applaudo a questa scelta. Restiamo un attimo sulla questione, visto che abbiamo l'occasione di averti qua, visto che il tuo lavoro è principalmente, almeno a quanto ho capito, di sviluppare, di portare i giochi dalla culla, quando sono partoriti come idee dall'autore, prenderli e portarli sul mercato. Un dubbio spesso che ci viene, che ci è venuto anche in redazione, guardando tutto questo processo, è un po' la lunghezza che ha. Scherzavamo prima di iniziare la puntata dicendo che il film di Hollywood si fa in 3 anni, per un gioco certe volte ce ne sono 3 soltanto nel momento in cui approda su Kickstarter, il che vuol dire che ce n'erano almeno 2 prima. Com'è che ci puoi spiegare un attimo quali sono le fasi e perché poi è così lungo portare un gioco sul mercato?
Allora, ovviamente stiamo sempre parlando di giochi gestionali che hanno una certa complessità di regole e anche di materiali. Diciamo che anche nel caso di Tameri, ti dirò che il contratto l'abbiamo firmato nel 2021, quindi siamo a 3 anni dalla prima idea all'arrivo su GameFound. Non abbiamo dedicato tutti questi 3 anni a Tameri perché stavamo ancora lavorando a Shogun no Katana, però comunque ne abbiamo dedicato parecchio tempo, un po' in giochi come questi, per sistemare le regole, perché per esempio noi, proprio per filosofia editoriale, vogliamo che nei nostri giochi non ci siano eccezioni, vogliamo che tutto sia gestito con le regole normali, senza mettere cavilli o cose strane. Vogliamo che sia tutto bello lineare e che funzioni bene. E però questo porta via tanto tempo, bisogna fare tanti test, bisogna provare tanto il gioco. Poi Tabletop Simulator su questo ci aiuta molto rispetto agli anni precedenti, quando dovevamo sempre trovarci di persona, anche perché noi siamo in Piemonte, Lombardia, e Tommaso in Sardegna, quindi questo aiuta tanto. Quindi sicuramente playtest per questo tipo di giochi porta via tanto tempo. Oltre a questo, in realtà anche la complessità produttiva, cioè scegliere i materiali, non è banale. Fatto è un lavoro che ogni giorno ti viene un'idea nuova e cerchi di implementarla, di vedere se si può implementare, quindi scelti materiali, illustrazioni, eccetera eccetera. Quindi diciamo che io non so, per fare un film, ma per fare un gioco fatto bene, un gestionale intendo dire, con una certa complessità, sì, ci vuole tanto tempo. Poi noi siamo un'azienda, noi siamo 4 persone fisse in azienda, poi abbiamo grafici, scultori e altri collaboratori esterni che lavorano con noi, autori eccetera, e quindi non è che lavoriamo solo noi 4, però di fatto siamo in 4, abbiamo anche altri giochi da fare.
Gli autori non sono autori di professione?
No, quasi mai, sono ben pochi quelli che sono autori di professione ormai.
E quindi immagino che questo un po' prolunghi i tempi, perché chiaramente un conto è un Luciani che può dedicare 40 ore, 50 ore alla settimana a provare il suo gioco, un conto è qualcuno che ogni giornata deve passarne 8-9 a lavoro, sì, e nel tempo libero deve anche mettersi ad affinare le regole.
Assolutamente sì, certo, questo anche... i playtest sono una cosa molto bella, una delle parti che preferisco del lavoro. È chiaro che poi, non nel caso di Tameri, però nel caso di altri giochi, quando lo devi sempre fare o nel weekend o dopo cena, inizia a diventare una parte pesante. Per me l'ideale è farlo in orario d'ufficio, ovviamente. Ovviamente tra di noi li facciamo in orario d'ufficio, quando possiamo, tra di noi dell'azienda. Però quando ci sono alcuni autori o playtester esterni, bisogna ovviamente la loro disponibilità e i loro orari.
Anche per il fine settimana. Che per i playtest diventi di fine settimana. E già che hai menzionato l'argomento dello sviluppo dei giochi online, abbiamo visto che negli ultimi anni è stata sempre molto di più utilizzata anche dagli autori la possibilità dello sviluppo remoto a distanza, per cui si sono viste collaborazioni tra autori che collaborano tra di loro davvero da parti opposte del mondo. Questo strumento cosa ne pensate? Serve? È utile? Ha anche degli aspetti negativi? Voi lo utilizzate?
Allora, sì, tantissimo. Secondo noi è utilissimo e utilizziamo molto, sia che sia proprio Tabletop Simulator per giocare, sia che siano i vari fogli di calcolo di Google per scrivere gli effetti degli edifici, andare a cambiarli, eccetera, eccetera. Anche perché poi, se devi fare una modifica a un prototipo fisico, è sempre, al di là del problema di trovarci magari tutti i giorni o tutte le settimane a giocare, ma poi ogni volta che devi cambiare i valori delle carte, devi metterti lì e proprio farlo fisicamente, porta via tempo e anche energie, mentre online è un po' più facile. Lato negativo è il fatto che poi alla fine il prodotto sarà un prodotto fisico e quindi l'ergonomia di gioco a volte si perde un po'. Quindi dopo la prima fase di playtest, diciamo di base, in cui abbiamo sistemato un po' tutto a livello di regole, bisogna veramente stampare e provare con mano, vedere se i meeple sono della dimensione giusta, se le icone si vedono bene, tutte queste cose qua, insomma.
Infatti, perché questo è un dubbio che viene anche a me. Io penso, per esempio, come esempio, a True the Ages, il gioco quello di Vadak Vatil. L'espansione di True the Ages è stata sviluppata, almeno a quanto ho capito, prevalentemente sulle app online, quindi in ambiente informatico. E in effetti, a vedere gli effetti delle carte che sono state messe dentro, si nota che alcune delle meccaniche sono semplici da seguire, magari con l'automatismo, però dal punto di vista ergonomico, con diciamo, il cubetto da mettere come tracker, sono abbastanza convolute. E quindi mi chiedo, non c'è anche questo rischio che effettivamente la meccanica che è semplice, la parte ergonomica che è semplice magari da tracciare con un indicatore, con un contatore attraverso lo strumento informatico, poi diventi molto più complessa e tolga eleganza al gioco con la versione fisica?
Certo, è un rischio grosso. Per esempio, in realtà, noi pensa che nel 2021, insieme a Teo Boca, abbiamo fatto 21 giochi su Tabletop Simulator, e poi questi 21 giochi dovevano diventare 21 carte da gioco, non piccolissime, però abbastanza piccole. Pensa che delirio è stato fare quella cosa lì a livello ergonomico, riuscire poi a sistemare tutto sui 21 giochi minuti di Teo. Certo, quello è indispensabile, secondo me, la parte online, ma da sola non basta.
Voi usate anche BGA per fare test online o pensate di usare BGA per fare parte del bilanciamento oppure no?
Allora, non ancora mi piacerebbe, però anche lì sarebbero tante altre ore di lavoro per implementare il gioco su BGA. Al momento diciamo che non siamo ancora arrivati a quello.
E così siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Grazie molte Mario per essere venuto qui a parlare e discutere dei prossimi progetti. Ricordiamo ancora dal 17 settembre su GameFound la campagna per Tameri. Noi del Radio Giornale vi diamo appuntamento tra 2 settimane. Non ci sarò io perché sarò in ferie, quindi con un altro conduttore. Restate sintonizzati il 16, lunedì 16 settembre per la prossima puntata del Radio Giornale. Grazie ancora Mario e un saluto a tutti.
Grazie a voi, ciao
Buon
ciao!
pomeriggio.